Pluriversi Radio, podcasting dell'Università di Bergamo, Massimiliano Della Torre, Facoltà di Economia, corso di istituzioni di diritto pubblico. Nella lezione di oggi ci occuperemo fondamentalmente dei rapporti tra diritto e società e quindi esamineremo la norma giuridica, le istituzioni, l'ordinamento giuridico. Passiamo poi ad esaminare le fonti del diritto, in particolare le fonti di produzione e le fonti di cognizione del diritto e, con riferimento alle fonti di produzione del diritto, esamineremo la problematica della gerarchia delle fonti. Il corso che con oggi comincia è un corso di diritto pubblico e quindi conviene innanzitutto dare genericissime informazioni su che cosa sia il diritto pubblico. Il diritto pubblico comprende tutte quelle branche del diritto che sono rivolte a tutelare degli interessi che sono di particolare rilievo per la collettività. E quindi avremo il diritto amministrativo, il diritto costituzionale, le procedure e via dicendo. E queste sono nozioni che approfondiremo via via che sviluppiamo questo corso. Ma uno si potrebbe domandare perché studiare, affrontare il diritto pubblico in un corso di laurea destinato agli operatori giuridici di impresa, che quindi sono destinati a svolgere la loro attività su un piano prevalentemente privato, quello dell'impresa. Perché in via generale è sempre molto importante e rilevante sapere quali sono i meccanismi di decisione del soggetto pubblico, sia esso il Parlamento, sia esso il Governo, sia esso un'amministrazione locale, in primo luogo, e quali sono i meccanismi di formazione della volontà del soggetto pubblico alla quale noi tutti siamo, anche svolgendo attività private, soggetti, perché solo in questa maniera possiamo renderci conto fino in fondo della portata di quella manifestazione di volontà e possiamo cercare anche di intervenire su quella manifestazione di volontà secondo i meccanismi che l'ordinamento ci offre. Basta pensare, visto che adesso siamo in questo periodo dell'anno, basta pensare al fatto che a una legge di bilancio o alla legge finanziaria. È importante per noi, è importante per tutti coloro che operano in una collettività, soprattutto nell'ambito economico, sapere come e perché come si viene a formare una certa volontà e perché si viene a formare in quel modo piuttosto che in un altro. Che relazione c'è tra la legge finanziaria e il bilancio, oppure la legge di bilancio? E se, questo è un quesito che buttiamo lì adesso, perché poi vedremo di risolvere quando affronteremo l'argomento, ma sul quale potete cominciare già a riflettere fin da adesso, se c'è qualche similianza tra il bilancio di un'impresa privata e il bilancio del soggetto pubblico. Allora, e quindi questo spiega perché ci si affronti, sia previsto nel curriculum di un corso di operatore giuridico di impresa, in un corso di economia, uno specifico corso di diritto pubblico. Come si svolge questo corso? Allora, noi seguiremo fondamentalmente due linee. In primo luogo affronteremo la statica del diritto, la statica per così dire, cioè gli organi che intervengono nella formazione della volontà del soggetto pubblico, come si formano, perché si formano in quel modo e non in un altro modo, o se ci sono diversi modi di formarli, e che caratteristiche hanno. E poi affronteremo la dinamica, cioè quali sono le funzioni che i diversi organi svolgono e come, in quale maniera le svolgono. Perché statica e dinamica lo capiremo meglio tra due o tre lezioni. Adesso basti sapere questo, che gli organi nei quali si sostanzia il soggetto pubblico non è che agiscono separatamente l'uno dall'altro, agiscono in relazione l'uno con l'altro. E proprio perché agiscono in relazione e quindi organi che sono deputati per loro natura allo svolgimento di una funzione possono all'occorrenza svolgerne un'altra per delle ragioni che vedremo via via. Ed è per questo che secondo me ci conviene di più affrontare il nostro argomento sotto questi due profili: statica, cioè soggetti che agiscono, dinamica, funzioni che vengono svolte e come. Questo corso si verrà e accompagnato da tre tutorati che prenderanno l'avvio tra circa un paio di due o tre settimane, appena noi avremo messo insieme le nozioni fondamentali per poter affrontare argomenti di diritto pubblico, tre tutorati che si svolgeranno per due ore alla settimana qui in università, vedremo poi quali ore e quali, in quali giorni, che si occuperanno tendenzialmente uno di enti locali, quindi regioni, province e comuni, concentrando l'attenzione sulle caratteristiche e sulle funzioni di questi soggetti. Uno in materia più esplicitamente amministrativistica, cioè tendenzialmente amministrativistica, cioè come la pubblica amministrazione può intervenire in un rapporto qualora abbia agito in maniera non conforme alla legge o in maniera poco opportuna, e un altro tendenzialmente sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale. È interessante seguire, secondo me è interessante seguire questi seminari perché ci consentono, noi qui prenderemo in considerazione tutta la branca del diritto, tutto l'ambito del diritto pubblico e costituzionale, quindi non potremo approfondire in maniera particolare determinati meccanismi. Seguendo invece questi tutorati sarà possibile per ciascuno di noi vedere anche non solo le grandi rotelle dell'intero meccanismo, ma anche i singoli movimenti delle singole rotelline più piccole all'interno di meccanismi specifici. E quindi questo ci dovrebbe aiutare nel ragionare intorno a questioni di diritto pubblico. Per partecipare ai seminari conviene iscriversi, dalla settimana ventura saranno disponibili le liste da scrivere, da compilare a mano nella stanza 11 della facoltà di giurisprudenza di là. Tendenzialmente i seminari, i tutorati non dovrebbero superare le 20-30 persone, perché sennò il bello del seminario, che è quello di instaurare un rapporto, un dialogo più intenso con il bello e l'interessante dal punto di vista e di chi insegna e di chi studia, che è quello di instaurare un rapporto il più diretto possibile con lo studente per imparare a ragionare in un determinato ambito, verrebbe a saltare. E quindi appena abbiamo definito espressamente le caratteristiche di questi tutorati, chi è interessato potrà iscriversi all'uno, all'altro, a quell'altro. Il nostro corso è per le matricole pari, di là si svolge il corso delle matricole dispari, abbiamo convenuto col collega che ciascuno può seguire il seminario che ritiene più opportuno. Se qualcuno ha interesse, se qualche matricola pari ha interesse ad argomenti organizzati dalla matricola dispari o viceversa, se qualche matricola dispari interessa per le materie gestite in sede di tutorati pari, non ci sono problemi. L'unico vincolo è quello della capacità dei seminari, quello del 20-30 persone. Vantaggio del seminario, sotto il profilo pratico, è che se i seminari vedono la presenza di un numero non eccessivo di persone, il seminario potrà concludersi con un lavoretto individuale sul quale basare, del quale si terrà conto e che verrà discusso in sede di esame con il tutor che avrà seguito quel seminario. Ultima notazione di servizio è che in queste prime lezioni, oggi, domani e tendenzialmente fino alla fine della settimana ventura, nelle lezioni della settimana ventura, dovremo occuparci delle nozioni di fondo, perché il diritto per certi versi è come la matematica, bisogna imparare certi assiomi, certe leggi di composizione e dopodiché si può andare avanti a costruire l'intera matematica. Però il nostro problema, il problema di partenza è quello di avere questi assiomi e queste nozioni di fondo. Quindi bisogna che ci assoggettiamo che abbiamo pazienza per un po' di tempo, dobbiamo seminare questi semi e poi vedremo quali piante da questi semi possono nascere. Fatte queste precisazioni, se ci sono domande siamo qui, se no possiamo incominciare con il vivo del corso. Ci sono domande? Non ci sono domande. E allora ci sono domande. Ecco, questa è un'altra cosa salda. Allora io consiglierei di valersi del testo mio e del collega Maestroni, istituzioni di diritto pubblico. Perché? Perché, non perché io sia più bello o il collega sia più bello di tutti gli altri, ma per questa ragione, una ragione per certi versi pratica. Noi abbiamo constatato, io ormai sono diversi anni che faccio questo corso, che svolgo il corso di istituzioni di diritto pubblico nella facoltà di economia. E ho avuto occasione di constatare che gli studenti di economia hanno nei confronti del diritto un interesse, diciamo così, relativo e hanno una certa difficoltà nell'apprendere alcune nozioni di fondo, che invece sono quelle importanti. Non hanno difficoltà perché sono meno capaci degli altri, perché sono intellettualmente indirizzati in un'altra maniera. Per cui questo testo che abbiamo preparato insieme col collega Maestroni, che faceva l'altro corso fino all'anno scorso, l'abbiamo costruito esattamente sugli appunti delle lezioni e tendenzialmente viene seguito pedissequamente, per cui è, diciamo così, facilita lo studio. Se volete avere qualche, come dire, qualche conferma in più di questo fatto, io che tengo tutte le mie brave statistiche di coloro che si iscrivono agli esami e di coloro che li superano, ecco un'altra informazione di servizio, l'esame si compone di due parti, una parte è scritta con un test di 24 domande, superando il quale, conseguendo 18 nel quale, superando il quale si è ammessi all'orale, chi non supera il test scritto deve affrontare l'appello successivo. Allora, io che mi tengo tutte le mie brave statistiche su chi si iscrive, chi si presenta, chi si promuove, chi è promosso, ho potuto constatare che dall'anno scorso, da quando abbiamo adottato questo volume, c'è stato un incremento nelle promozioni. Non perché il volume sia particolarmente bello, ma perché secondo me lo studente ci si ritrova più facilmente, lo studente che segue le lezioni ci si ritrova più facilmente. E quindi io consiglierei il testo istituzioni di diritto pubblico mio e di Maestroni. Poi il diritto pubblico è diritto pubblico comunque, è sempre quello in qualsiasi testo, quindi se qualcuno vuole sceglierne un altro non c'è niente, niente si oppone. Però secondo me il testo consigliato è frutto di un lavoro piuttosto mirato e quindi forse produce degli effetti migliori. Questo per quel che riguarda il testo, per quel che riguarda il testo di studio. Poiché stiamo studiando diritto, il diritto, come avremo occasione di vedere oggi, si compone fondamentalmente di regole e quindi la cosa migliore è sempre avere tra le mani il testo delle norme che andiamo studiando. Allora, di testi che contengono, di raccolte di norme che contengono le leggi fondamentali dell'ordinamento, ce n'è una quantità. Io ho cominciato i miei tempi a studiare su questo, che è leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale, e continuo a usare questo qui per un'inveterata abitudine, vedo anche che è quello più diffuso, però anche qui se voi trovate degli altri volumi, niente, non ci sono obiezioni. Ecco, se non c'è altro, sì, c'è altro. Sì.
Sì.
è appunto questo, un codice qualsiasi di raccolta di testi normativi. Diciamo codici di leggi costituzionali, come dicevo, ce n'è una quantità, io sono abituato a questo di tre, però ognuno può scegliere quello che ritiene più opportuno. Allora, se non ci sono domande, possiamo, un'ultima cosa, noi facciamo 2 ore di lezione ogni volta, quindi io vengo da Milano, quindi tendenzialmente sono puntuale e facciamo tutte le, ci facciamo le nostre 2 ore o le 3/4 di filata. Siccome l'autostrada non sempre lo consente, qualche volta, scusate, non sono qui puntuale, ma arrivo comunque.
Come?
Grazie. Alle 8:30? Va bene, allora controllate l'orario e quello che viene pubblicato. Io è quello là, noi domani mattina ci vediamo alle 8:30, adesso devo controllarlo anch'io. Va bene. Allora, veniamo, prego. Scusate. Qui non ci posso fare niente perché è una questione di università, dipende da come vengono distribuite le aule, quindi è la segreteria che stabilisce i vari intrecci. Io prendo gli orari che mi danno e basta. Va bene. Allora, se siamo a posto, possiamo cominciare ad affrontare il nostro argomento. Il primo punto che dobbiamo cercare di affrontare è: che cos'è il diritto? Allora, i romani, ogni tanto scusatemi qualche latinetto, ma poi lo traduco perché ogni scienza ha le sue, cioè i suoi, come diceva un augusto professore di volontaria giurisdizione, ogni scienza ha il suo birignao, e quindi il birignao del diritto sono detti in latino, quindi sono costretto ogni tanto a fare ricorso e poi traduco. Allora, il punto di partenza dal quale ci si muove nell'ambito del diritto per organizzare tutto è questo. I romani saggiamente dicevano: ubi societas civius, ovunque c'è una collettività, là c'è una forma organizzativa. E questa è una, non tanto una regola, ma una constatazione dalla quale non si può prescindere. Nello stesso momento in cui 2 persone abitano nella stessa casa e hanno un bagno, devono stabilire chi ci va prima e chi ci va dopo. Devono stabilire chi fa le spese, chi lucida le scarpe e via dicendo. Questo è il punto di partenza di qualsiasi diritto, tendenzialmente. Dove c'è una collettività, dove c'è più di una persona, là c'è una forma organizzativa. E questa forma organizzativa per eccellenza, come vedremo, è appunto costituita dal diritto. Ovviamente la forma organizzativa può essere la più semplice: se siamo in 2 in una casa abbiamo poche cose da stabilire. Se invece siamo una collettività di 50 milioni di soggetti, avremo più questioni da organizzare. Quindi la complessità di un ordinamento aumenta quanto più quell'ordinamento è composto, quanto più è vasto quell'ordinamento e quante più sono le attività che all'interno di quell'ordinamento, di quella collettività, si svolgono. Perché è interessante, secondo me, questa definizione di diritto di dove c'è una collettività, là c'è una forma organizzativa? Perché ci spiega così, a colpo d'occhio, immediatamente, ci fornisce, appunto, direttamente una serie di informazioni che dovremo tenere sempre presente, perché volenti o nolenti ci inciamperemo costantemente nel prosieguo di questo corso. Ha un rilievo formale l'affermazione, appunto, che dove c'è una collettività là c'è un ordinamento giuridico. Innanzitutto ci consente un rilievo formale. Formale perché? Perché ci dice che là dove c'è una collettività non possono non esserci delle norme. Non ci interessa adesso il contenuto delle norme, ci interessa semplicemente il fatto che ci saranno delle norme e delle istituzioni destinate a far valere queste norme, a porle e a farle valere. Questo dal punto di vista formale. Dal punto di vista sostanziale, ci spostiamo appunto dalla regola alla situazione concreta, dal punto di vista sostanziale in una collettività che cosa si sviluppano? Si sviluppano diverse relazioni tra tutti gli individui che costituiscono questa collettività. Relazioni attraverso le quali ciascun individuo cerca di soddisfare dei bisogni che fanno capo a lui o che fanno capo a qualcuno che sta vicino a lui. Non solo. Relazioni che vengono svolte con osservanza anche di determinati valori. Quindi, quando noi diciamo là dove c'è una collettività, là c'è anche un ordinamento giuridico, diciamo che ci sono delle norme e delle istituzioni che sono destinate a consentire, e qui passiamo all'aspetto sostanziale, all'aspetto concreto, che sono destinate a consentire o a favorire nel più alto grado il soddisfacimento degli interessi individuali e collettivi dei membri di quella collettività. Via via che noi analizzeremo delle norme, dovremo sempre avere presente non solo la struttura della norma e quello che questa norma dice, ma dovremo anche e soprattutto tenere presente qual è l'interesse che da quella norma viene tutelato, perché non c'è norma se non c'è un interesse. Interesse che può far capo ad un singolo, che può far capo all'intera collettività, che può far capo a gruppi di quella collettività. Ma sempre un interesse ci deve essere. Una norma che non sia corredata da un interesse non è neanche una norma. È impossibile che sia una norma. La terza cosa che possiamo desumere da quella bella affermazione romana è un altro concetto che è fondamentale nell'ambito del diritto, ed è quello della relatività. Al mondo ci sono diverse collettività, ma mica tutte discipline. Queste diverse collettività, nell'ambito di queste collettività si sviluppano diverse relazioni, ma non è mica detto, non sta scritto da nessuna parte che queste relazioni coincidano tra società e società. Non è detto che queste relazioni si muovano e si svolgano in omaggio ai medesimi valori. Ci possono essere delle collettività dove contano più certe cose, delle collettività dove contano più certe altre. E proprio per questo il diritto, relatività del diritto, cambia. Cambia nello spazio, perché ad esempio avremo occasione di vedere che ci sono delle società organizzate in termini di civil law, quelle che hanno una tradizione latina. Ci sono delle collettività di common law, quelle che hanno una tradizione anglosassone, che gestiscono gli interessi, senza contare poi tutte le altre, perché poi abbiamo il diritto che ha radici musulmane, il diritto che ha radici cinesi, che addirittura quello che ha radici russe, che non corrispondono necessariamente al nostro, ma per dire appunto che ogni ordinamento giuridico è così compenetrato con la collettività a cui è relativo che ce ne possono essere 10.000 di ordinamenti giuridici, ok? Che corrispondono alla gestione complessiva di interessi diversi secondo valori diversi. I romani antichi avevano due delitti fondamentali, che erano il parricidium e la perduelio, l'uccisione del pater familias e il tradimento della famiglia, della gens. Il primo delitto che è nato dopo questi due nel mondo occidentale, nel mondo europeo, è stato la actio verboribus succisis, l'azione per aver distrutto la vigna di un altro. Allora, Che cosa voleva dire se diventava un delitto, un reato distruggere una vigna? Voleva dire che la vigna era un bene di particolare interesse in quella collettività, tant'è che quella collettività riteneva addirittura di punire penalmente chi avesse manomesso la vigna di un altro. Quelli erano tempi quando si beveva bene, adesso non si usa più. Vabbè, questo per dire appunto la relatività del diritto, come gli interessi e la cura degli interessi possano variare da luogo a luogo e da tempo a tempo. Una volta, no, questo non lo diciamo, va bene, allora, quindi diritto, norma e istituzioni. Allora che cos'è una norma? Una norma è un, come si dice tradizionalmente, e vedremo anche perché, è un precetto generale ed astratto. Due aggettivi, generale ed astratto, che non sono messi lì per caso. Generale vuol dire che il precetto è destinato tendenzialmente a tutti i membri della collettività, qui è relativo per l'ordinamento giuridico. Ed astratto significa che quanto è previsto da quel precetto, da quella norma, è stabilito a priori rispetto al fatto che può essere, che viene preso in considerazione. Il nostro codice penale dice che chiunque provochi la morte di un uomo è punito con X anni, con la reclusione per X anni. Precetto generale d'astratto. Tutti noi consociati siamo invitati a non ammazzare le persone, perché se no finiamo in galera, e questo precetto è dettato a priori dall'uccisione, non è che prima qualcuno ha ucciso e poi hanno inventato il delitto, è inventato a priori. Generale ed astratto vuol dire che la generalità significa che il precetto è destinato, ha come destinatari tutti i membri di una collettività, e astrattezza vuol dire che il precetto è fissato a priori. Qual è la funzione di una norma? La funzione di una norma è quella di rendere giuridicamente rilevante un determinato fatto. Soffiarsi il naso, varia quello che fa, soffiarsi il naso, no, dicevo così per dire un'azione qualsiasi, soffiarsi il naso è una cosa giuridicamente rilevante, non c'è norma che dica bisogna o non bisogna soffiarsi il naso. Qualora il soffiarsi il naso diventi una cosa importante, ecco che ci sarà una norma che dice il naso può essere soffiato solo da soli e quattro volte al giorno. Chiunque lo faccia in presenza di una collettività come in questo caso e per la quinta volta viene punito col taglio delle mani, quindi attraverso col taglio del naso, meglio ancora. Quindi funzione di una norma è prendere un fatto che di per sé non conta niente e farlo diventare un fatto giuridicamente rilevante perché corrisponde a un interesse. Pensate al fatto più banale del mondo, il passaggio del tempo. Chi si accorge che il passaggio del tempo di per sé è un fatto? Però che cosa succede? Succede che ciascuno di noi è nato in un certo giorno. Io sono nato il 19 aprile. Cosa succede? Succede che un semplice fatto, nel momento stesso in cui c'è una norma che dice che al compimento della maggiore età tu puoi fare qualcosa, il giorno 19 aprile del 1970 io ho cominciato a poter fare delle cose che non avrei potuto fare altrimenti. Quindi un semplice fatto, da mero fatto, diventa un fatto giuridicamente rilevante. Il compimento della maggiore età è una cosa che non frega niente a nessuno, invece diventa una cosa importante, diventa giuridicamente rilevante. Questo perché? Perché c'è una norma che stabilisce che la maggiore età si compie, si raggiunge al compimento del 18° anno d'età e dal momento in cui tu hai 18 anni puoi fare una serie di cose che prima non avresti potuto fare. Questa è la funzione di una norma. Ma tutte le norme sono uguali? No, tutte le volte che noi finora, che cosa abbiamo detto, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo continuato a parlare di norme giuridiche, Che cos'è che fa sì che una norma, la regola in generale, chi gioca a scopa? Lei conosce le regole del chitarrella? Ma come fa a giocare a scopa senza conoscere le regole del chitarrella? Chitarrella è uno che ha scritto 36 regole per giocare bene a scopa nel 1700. Allora, le regole del chitarrella sono delle regole giuridicamente rilevanti? No. Perché se noi non osserviamo le regole del chitarrella, perfino lei che gioca a scopa, non subiamo nessuna conseguenza particolare. Esiste una regola per la quale chi entra in un luogo chiuso deve cedere il passo a chi esce dal luogo chiuso. È una regola di cortesia, è una norma giuridica? No. Esiste una regola per la quale bisogna comunicarsi almeno una volta l'anno, almeno per chi segue la religione cristiano-cattolica. È una norma giuridica? No. Che cos'è allora che rende una norma giuridica? Il vincolo, il fatto che una determinata norma deve essere osservata. Non solo deve essere osservata perché per ottenere un determinato vantaggio, per tutelare quel determinato interesse cui è preposta quella norma, ma perché nei casi peggiori, qualora non la osservassimo, subiremmo una sanzione. E allora la giuridicità di una norma diventa giuridica nel momento stesso, e questa è un'altra parola che dovremmo tenere presente bene qui nella testa per tutto il resto del corso. A rendere giuridica una norma è che questa norma è il frutto, è la manifestazione di volontà di un soggetto che esercita la sovranità. La sovranità è il massimo potere di uno Stato, della quale avremo occasione di disquisire di qui a qualche lezione, che fa sì che determinati precetti debbano essere osservati. E nel caso in cui non vengano osservati si subirà una sanzione. Tra un attimo vedremo anche quali sono le sanzioni. Si subirà una sanzione che in generale è la conseguenza negativa che deriva ad un soggetto per non avere ottemperato ad una norma e che verrà irrogata da una istituzione appositamente costituita per irrogare le sanzioni nel caso di violazione di norme. Ok? Possiamo anche dire che le sanzioni di una norma giuridica sono tre. Sono tre, che sono la sanzione civile, la sanzione penale e la sanzione amministrativa. Queste tre sanzioni non è che conseguano ad ogni violazione. La sanzione penale consegue ad una violazione della norma penale, civile ad una violazione di una norma civile, amministrativa ad una violazione della norma amministrativa. La norma civile, in via generale, che cos'è? È una norma nell'ambito del diritto, cioè il diritto civile, e il diritto civile è quella parte del diritto che si occupa dell'organizzazione degli interessi che fanno capo al singolo. Io compro, io vendo, io mi sposo, io do in locazione, acquisto in locazione, mi iscrivo all'università, faccio tutte queste belle cose qui. Io sono proprietario di una casa. La sanzione civile generalmente consiste nel ripristino della situazione violata. Io ho una casa, ho i vasi sui balconi, mi cade un vaso sulla testa della signorina qui davanti, provoco un danno alla signorina, giusto? Devo fare che cosa? La signorina può agire nei miei confronti per ricostituire la sua situazione, farsi pagare il danno, perché lei per quel vaso sulla testa è dovuta andare in ospedale, non ha potuto lavorare, c'ha il mal di testa, tutte queste cose qui, tutte cose che le hanno provocato un lucro cessante, non è andata a lavorare e quindi non ha guadagnato per un certo numero di giorni per colpa mia e quindi io devo rifonderla, e in più ha avuto delle spese vive, il danno è mio al dente, ho dovuto andare in ospedale, prendere le medicine, fare le radiografie, eccetera, eccetera. La sanzione civile tende a ricostituire la situazione patrimoniale quale era prima dell'azione lesiva, cioè prima dell'azione con la quale si è violata la norma. Nel caso di sanzione penale, invece, non si fa più riferimento ad un interesse privato, si fa riferimento ad un interesse pubblico. Abbiamo detto prima che c'è il divieto di uccidere le persone. Il divieto di uccidere le persone, oltre che essere un interesse proprio di ciascuno di noi nel tirare a campare il più a lungo possibile, è anche un interesse della collettività, perché se ciascuno di noi dovesse pensare che adesso delatore tira fuori la pistola e ogni studente che parla lo fredda senza nessuna conseguenza, la società subirebbe un notevole danno. Nessuno più frequenterebbe l'università, la scienza diminuirebbe e tutti saremmo ancora all'età della pietra. L'età, quindi la norma penale, che cosa fa? Tende a tutelare un interesse che fa principalmente capo alla collettività, e lo tutela come? Punendo attraverso la reclusione colui che ha commesso il reato e tendenzialmente educandolo a vivere sempre nel corso della punizione, educandolo in maniera cercando di fargli comprendere che non è bello andare in giro a scazzottare le persone, tutte le persone appena si incontrano per la strada. La sanzione amministrativa consegue, ma sono cose che vedremo specificamente, quando ha una disposizione quando qualcuno non dà seguito ad una disposizione amministrativa. Lei non paga le imposte universitarie in tempo, se vuol continuare a frequentare l'università dovrà pagare l'imposta e in più pagherà la mora, sanzione amministrativa in questo caso. È evidente che un fatto può avere una rilevanza esclusivamente civile, avere una rilevanza civile e penale, avere una rilevanza civile e penale amministrativa. Può darsi che queste sanzioni vivano per conto loro, può darsi che invece, ognuna per conto suo, può darsi che invece lo stesso fatto le origini tutte e tre. Se io ammazzo una persona, vengo punito perché vengo perseguito come assassino, ma in più devo pagare anche il danno alla famiglia dell'ucciso. Ok? Perché il venir meno di quella persona ha creato un danno a quella famiglia. Non c'è più il papà, i figli non possono più studiare, non so, tutte queste cose qui. Ok. Allora, ultima considerazione rispetto alla norma, quindi norma, precetto generale ed astratto, e però dobbiamo tenere presente che c'è una distinzione tra disposizione e norma. La disposizione è costituita dal significato letterale di quel precetto. La norma invece è la regola che da quella disposizione discende, e da una medesima disposizione, quindi da una sola disposizione, possono discendere anche più norme, come vedremo più attentamente quando prenderemo in considerazione l'attività della Corte Costituzionale. L'essenziale è che abbiamo presente che tutte e due sono precetti, sono la stessa cosa, solo che un conto è affrontare la norma come disposizione, come tenore letterale, e la norma invece come regola. Quindi quella stessa disposizione può contenere anche più regole. Ok? L'ordinamento giuridico è quindi formato da tutte quelle norme giuridiche, cioè frutto della sovranità, e da tutte quelle istituzioni nelle quali si sostanzia quell'ordinamento. Qui si contrastano, si contrappongono, come al solito in diritto ci sono sempre teorie che si contrappongono. Qui ci sono due grossi filoni, il filone dei normativisti e il filone degli istituzionalisti. I normativisti dicono che il diritto è costituito solo da norme. C'è una norma che colui che ha inventato questa teoria chiamava la Ur-norm, la norma fondamentale, dalla quale, come fosse una matematica, discendono per processi logici tutte le altre norme. E ci sono gli istituzionalisti che invece dicono che il diritto è quello vivo, quello che viene praticato nell'ambito di una determinata collettività. Ora, secondo me, entrambe le teorie sono buone, perché è vero che il diritto si costituisce di tante norme, però quando una norma non produce più un effetto utile per la collettività finisce col disapplicarla. Quindi un ordinamento è norma e istituzione, è continuo passaggio tra regola astratta e vita concreta, che si influenzano vicendevolmente. Quindi ordinamento giuridico, quel complesso di norme e di istituzioni che in un determinato momento regolano la vita di una collettività e la, come dire, caratterizzano, la individuano rispetto a tutti gli altri ordinamenti, ad altre collettività. E qui ci troviamo di fronte al secondo, un secondo aspetto della relatività del diritto. Perché gli ordinamenti giuridici possono essere più d'uno. Ad esempio, lei che ha gli occhiali non me lo dice? Cos'è che possiamo... Io ho fiducia in quelli che portano gli occhiali. Ma la signorina non mi guarda, vabbè. Come facciamo a sapere che esistono più ordinamenti giuridici? Anche lui ha gli occhiali, non sa, non conosce le regole del chitarrella, come posso fidarmi di questi signori? Allora, un esempio di pluralità degli ordinamenti giuridici?
Ordinamento giuridico americano e italiano.
Ecco, ogni Stato costituisce un ordinamento giuridico, quindi ci sono tanti ordinamenti giuridici quanti sono gli Stati. La caratteristica di ogni ordinamento giuridico è quella di essere perfetto, cioè basta a se stesso. L'ordinamento italiano non trova fondamento in quello americano, nemmeno quello americano in quello italiano, e nemmeno quello del giamaicano nell'ordinamento cinese. Ogni ordinamento esiste per conto suo. Quindi lo Stato è l'ordinamento giuridico per eccellenza, perché ogni Stato si autogiustifica, la sovranità, e questo è un aspetto della sovranità, basta a se stessa, non trova il proprio fondamento fuori di sé, ok? Però possono esistere più ordinamenti giuridici, e allora ecco che più ordinamenti giuridici possono venire a costituire un ulteriore ordinamento, l'ordinamento giuridico internazionale, che si fonderà su norme che però avranno natura pattizia, saranno concordate tra i vari stati e non potranno essere imposte dagli stati, oppure su norme consuetudinarie, pratiche che si fanno così perché si fanno così. La regola ambasciatore non porta pena, non sta mica scritta da nessuna parte, nasce dalla pratica. Pensate se un ambasciatore portasse pena. Noi dichiariamo guerra alla Svizzera e l'Italia e la Svizzera non possono più parlarsi perché non c'è nessuno che possa varcare il confine e andare a confabulare con quell'altro. Invece gli ambasciatori possono muoversi su tutto il territorio, su tutti i territori, protetti dall'immunità diplomatica, perché è importante che anche nelle situazioni più estreme gli stati continuino a parlare tra di loro, a comunicare tra di loro. Quindi pluralità degli ordinamenti giuridici, più stati che possono formare un ulteriore ordinamento giuridico che sta sopra gli stati. Però ci possono anche essere degli ordinamenti giuridici che stanno all'interno degli stati. Ad esempio, le regioni, le province e i comuni. Chi ha parlato? Ecco, benissimo, cercherò di tenere a mente il suo viso perché tacchetta, è arrivata subito al punto. Le regioni e gli enti locali sono ordinamenti giuridici perché pongono delle regole giuridiche alle quali ciascuno di noi è tenuto a prestare ossequio, ad obbedire, ma sono all'interno di uno Stato e possono esistere perché l'ordinamento statuale, cioè quello l'unico dotato di sovranità, le riconosce. Ma possono esistere anche degli altri ordinamenti all'interno dello Stato, non pubblici ma privati, una società commerciale unisce più persone, una forma associativa, che si danno delle regole per gestire una determinata attività imprenditoriale. E questa società commerciale ha delle sue regole. Ad esempio, sceglie i propri amministratori in un modo piuttosto che in un altro. Attribuisce alcuni poteri all'assemblea e ad altri al consiglio di amministrazione, all'amministratore unico, all'amministratore delegato. Il signore col quale non farò mai società, possiamo fare un'associazione di giocatori di scopa. Ognuno di noi si tassa, paga una certa somma e l'associazione affitta un locale dove tutte le sere possiamo trovarci per giocare a scopa. E qui ci saranno delle regole. Viene ammesso all'associazione di giocatori di scopa solo, vengono ammessi all'associazione di giocatori di scopa solo coloro che conoscono le regole del chitarrella, lei Nisba. Tutti questi ordinamenti, pubblici e privati, vivono all'interno dello Stato, ma esistono perché lo Stato li riconosce, se no non potrebbero sussistere. Si noti che ci sono anche degli ordinamenti caratterizzati da coercibilità, cioè dal fatto che le norme devono essere obbedite, ma che non sono ordinamenti statuali. La Sacra Corona Unita è un ordinamento giuridico, un'associazione tra persone che è rivolta al crimine e che, se gli aderenti non fanno certe cose, zac, li punisce anche pesantemente. Quindi, rispetto alle associazioni, alle collettività che stanno all'interno dello Stato, lo Stato può riconoscerle, regioni, province, comuni, oppure associazioni di giocatori di scopa o società commerciali, oppure può non riconoscerle perché perseguono fini contrari agli interessi generali della collettività, associazioni a delinquere. Ordinamento giuridico, quindi siamo sempre lì e stiamo sempre dicendo le stesse cose e affrontandole da diversi aspetti. Collettività, norme, istituzioni, ordinamento giuridico che dipende dalla sovranità, che tra un po' analizzeremo, che si collega con la sovranità. Norma, il complesso delle norme giuridiche che formano un ordinamento viene a formare il cosiddetto diritto oggettivo. E qui dobbiamo stare attenti perché c'è una distinzione tra diritto oggettivo, cioè quello che viene posto dalla norma in via generale ed astratta, e che è quello, il nostro ordinamento, e il diritto soggettivo, che è, come vedremo meglio tra un po', quel complesso di diritti, facoltà, potestà, oneri, soggezioni che fanno capo ad un individuo. Diritto oggettivo, la maggiore età, al compimento della maggiore età io acquisto piena capacità giuridica. Tutti acquistano piena capacità giuridica, piena capacità di agire, scusate. Diritto soggettivo è la stessa cosa. Io al compimento della maggiore età posso fare personalmente una serie di cose, perché ho compiuto la maggiore età. Ok? È la stessa cosa vista dal punto di vista del soggetto. Allora, a seconda degli interessi che vengono tutelati da quella determinata norma, avremo, come abbiamo detto prima, il diritto pubblico e il diritto privato. Diritto pubblico che ha diversi rami, noi ci occuperemo fondamentalmente del diritto costituzionale e del diritto amministrativo. E va bene, e questa è una. Punto numero due. Mi è già svenuta, se vi viene la prima lezione. Allora, punto numero due. Da che parte salta fuori il diritto? Come si fa a porre il diritto? L'ordinamento giuridico, e anche qui affrontiamo il discorso in generale, poi come si fa a porre il diritto sarà praticamente l'oggetto principale del nostro, di tutto il nostro corso. Adesso dobbiamo farci un'idea. Allora, come abbiamo detto, ogni ordinamento giuridico, anzi l'ordinamento giuridico per eccellenza, lo Stato, è un ordinamento perfetto, cioè è bastevole a se stesso, trova in se stesso la propria ragione di esistere e trova in se stesso le forze per prodursi e riprodursi. Allora, tra le altre cose che l'ordinamento deve produrre e riprodurre, quale sarà la prima cosa che deve fare? Produrre norme, produrre organizzazione sociale, cioè norme. E qui si pone il problema delle fonti del diritto, delle fonti di produzione del diritto. Fonti che possono essere costituite da atti o da fatti. Atto è qualsiasi, e questa è un'altra distinzione che dobbiamo tenere presente, anzi che dovete tenere, perché dobbiamo, in particolare voi che vi affacciate al mondo del diritto, che bisogna tenere sempre presente, perché la ritroveremo in qualsiasi branca del diritto. Atti sono manifestazioni di volontà di un soggetto singolo o collegiale cui l'ordinamento giuridico attribuisce una determinata efficacia. Fatti sono degli accadimenti che possono dipendere da una volontà o anche essere accadimenti naturali, ai quali l'ordinamento giuridico riconnette determinati effetti. È chiara la faccenda?
No.
Che cosa c'è di non chiaro? Tutto. Allora, atto. Nel diritto, in qualsiasi branca del diritto, si pone una rigorosa distinzione tra tre elementi: il negozio giuridico, l'atto giuridico e il fatto giuridico. Cominciamo dal negozio giuridico. Chi mi fa un esempio di negozio giuridico? Dai, qualcuno che ha fatto ragioneria e geometri ci sarà. E allora cos'è il negozio giuridico? Non lo sa. Il negozio giuridico è una manifestazione di volontà posta da un soggetto che ne sia capace, che sia, alla quale sia riconosciuta la capacità giuridica di agire, che produce effetti rilevanti per il diritto. Io stipulo un contratto è un negozio giuridico, ma il contenuto del contratto chi ce lo mette? La legge o io? Io. Quindi la legge si limita semplicemente a riconoscere il fatto che io posso governare un determinato rapporto in una determinata maniera che fa piacere a me, come voglio io, a mia discrezione. Quindi in questo caso è la mia volontà che produce l'effetto giuridicamente rilevante, è la mia volontà che fa sì che alla signorina vada una casa e a me venga è la sua, l'incontro delle nostre volontà che fa sì che a lei vada una casa che è quella che io le cedo e che a me vada il denaro che è quello che io intendo ricavare dalla vendita di quella casa. Ok? Atto giuridico invece è un comportamento che è posto in essere da una volontà, rispetto al quale però la volontà non rileva, perché l'effetto non dipende dalla volontà ma dall'ordinamento. Torniamo a chi ha fatto ragioneria. Chi mi alza la mano? Brava. Allora, lei, che cos'è l'adempimento di un'obbligazione? Allora, voltiamola così. Io ho un debito verso di lei. Non ci interessa di sapere da dove nasce questo debito. Ho un debito verso di lei, di 1000. Vengo da lei completamente ingainato, sbronzo marcio, e le pago le 1000. Le ho pagate bene o no?
No.
No? Che cosa vi hanno insegnato? Le ho pagate benissimo. Perché l'adempimento di un'obbligazione non è un negozio giuridico, è un atto giuridico. E una volta che quell'atto ha la causa, io sono debitore nei confronti della signorina, che io le paghi le mille che le devo, attenzione, le mille che le devo, gliele paghi pienamente consapevole, nel pieno delle mie facoltà, o le paghi assolutamente sbronzo e fumato, è assolutamente lo stesso, perché l'ordinamento è sufficiente che quel debito sia adempiuto. Quindi ci troviamo di fronte ad un atto giuridico, perché quello che conta è la volontà di pagare il debito, ma l'adempimento dipende dal fatto che è l'ordinamento giuridico che dice che il debito è stato pagato. Se l'adempimento di un'obbligazione fosse un negozio giuridico, avrei bisogno sì di essere nel pieno delle mie facoltà, perché l'effetto adempimento dipenderebbe dalla mia volontà. Invece, trattandosi di un atto giuridico, l'adempimento è ben fatto. Quindi attenzione quando siete ubriachi a pagare i debiti, perché potrebbe essere pericoloso. Allora, questo è un atto. Fatto giuridico è qualsiasi accadimento, che può essere il correre del tempo o il fatto che io vada a Milano, dal quale l'ordinamento giuridico fa scaturire qualche cosa. Noi possiamo dire che io ti offro il cinema dopo che il delatore se n'è andato. Il fatto che il delatore se ne vada è un puro accadimento, che però diventa giuridicamente rilevante, perché l'offerta del pagamento del cinema dipende dal fatto che io ci sia o non ci sia. Ok? Atto fatto è negozio giuridico. Nell'ambito dell'ordinamento giuridico, nell'ambito di un ordinamento giuridico quindi avremo degli atti di produzione di norme e dei fatti di produzione di norme. Atti di produzione di norme sono quelli posti in essere dai soggetti cui quell'ordinamento riconosce il potere di porre, attribuisce il potere di porre in essere delle norme. Da noi, ad esempio, il Parlamento, il Consiglio regionale, provinciale, comunale, ok? Fatto di produzione giuridica, invece, fatto di produzione giuridica è la cosiddetta consuetudine, è un comportamento costante, posto in essere costantemente dai membri di una collettività con la convinzione di osservare una regola, di rispettare una regola. Allora, su questa distinzione si innesta una distinzione tra due grossi filoni istituzionali. Gli ordinamenti, come si diceva, di origine e di tradizione latina, il nostro, il francese, il tedesco, eccetera, e gli ordinamenti di tradizione anglosassone. Negli ordinamenti di tradizione anglosassone si parla di diritto consuetudinario, la regola c'è non perché è scritta, ma perché i cittadini si comportano sempre nello stesso modo. Da noi invece l'ordinamento, la regola c'è perché l'organo deputato a porre la regola l'ha posta secondo una determinata procedura e secondo una determinata forma. Non è che siano due modi di esistere di un ordinamento assolutamente incompatibili l'uno con l'altro. Diciamo che quanto più diventa complessa una collettività, tanto più è articolata la vita di una collettività, tanto maggiori sono le relazioni e gli interessi all'interno di quella collettività, tanto più è facile che l'ordinamento sia un ordinamento, diciamo così, scritto, fondato su atti giuridici, su atti di produzione del diritto. Quanto più un ordinamento è semplice, tanto più quell'ordinamento sarà fondato sulla consuetudine. Gli ordinamenti antichi, i romani, i greci, i persiani, gli ittiti, gli uriti, speravente lì, erano prevalentemente degli ordinamenti consuetudinali, perché la gente si comportava secondo determinate regole senza che ci fosse, queste regole fossero state poste da un organo qualsiasi. Quanto più l'ordinamento si complica, tanto più è necessario un organo che studia gli interessi, che si approfondisce gli interessi che vivono in quella collettività e li organizza. Si dice che il diritto anglosassone o statunitense sia un diritto consuetudinario, però soprattutto a partire dal 1800 abbondano le leggi anche in Inghilterra e anche negli Stati Uniti, per cui il diritto è consuetudinario, ma un po' per modo di dire è consuetudinario per un effetto particolare, perché negli ordinamenti di origine latina, ad esempio, il giudice ha come compito quello di interpretare la legge. Quindi prende il suo bravo codice, questo qua, dice cosa è successo, così e così, sceglie la regola e dice si applica questa regola qui. Va bene. Negli ordinamenti consuetudinari il giudice non deve interpretare regole, deve semplicemente verificare che quel comportamento che gli è stato, che è stato sottoposto al suo giudizio, sia un comportamento consuetudinario, usuale. Ok? Quindi atti giuridici sono tutte quelle manifestazioni di volontà che pongono delle norme giuridiche, mentre fatti giuridici sono quelle prassi, quelle consuetudini, quegli usi ai quali le persone, i membri di una collettività si conformano perché sono convinti che così obbediscono ad una legge, ad una norma giuridica. Ok? Adesso nel nostro ordinamento ci troviamo di fronte, il nostro ordinamento è un ordinamento sviluppato, come d'altronde quelli anglosassoni, anche se loro non lo dichiarano, si fonda evidentemente su atti giuridici, e quindi le norme nel nostro ordinamento troveremo norme di livello costituzionale, che sono le norme di maggior valore, come avremo occasione di vedere, che sono le norme di maggior valore, sono poche norme di maggior valore destinate a durare di più nel tempo e dotate di una maggiore resistenza nel tempo. Poi avremo le norme primarie, le norme costituzionali sono norme super primarie, poi avremo le norme primarie, che sono le norme poste fondamentalmente dal Parlamento, che non possono contravvenire al disposto della Costituzione, perché sono di un livello inferiore. E poi avremo le norme secondarie, che nel nostro ordinamento sono i regolamenti, che sono posti in essere, vedremo poi, dagli organi, prevalentemente dagli organi del potere esecutivo, regolamenti che non possono contravvenire al disposto delle leggi, delle norme primarie. Poi ogni ordinamento, noi abbiamo questi tre livelli, nei quali se ne innestano altri, perché di livello superprimario abbiamo le norme della Costituzione, ma anche le leggi costituzionali di revisione costituzionale. Tra le norme primarie avremo le leggi, ovviamente, come vedremo, i decreti legge e i decreti legislativi, ma anche i regolamenti della comunità economica dell'Unione Europea, così come pure alcune leggi delle regioni. Cos'è che? No, basta, sono due ore, abbiate pazienza, arriviamo fin verso le 4, 4 e un quarto. Allora, come abbiamo detto, non è un obbligo quello di rimanere qui. Io vado avanti perché il mio spettacolo dura due ore, poi dopo, se qualcuno sa andare dello spettacolo, per l'amor di Dio. Allora, dicevamo, nel nostro ordinamento abbiamo norme primarie, sono le leggi, ma come vedremo anche decreti legge e decreti legislativi più regolamenti dell'Unione Europea e leggi regionali, oltre che alcuni regolamenti interni degli organi costituzionali. E infine avremo norme secondarie, che sono tutti i regolamenti, a parte quelli degli organi costituzionali, che potremo trovare. E le norme consuetudinarie nel nostro ordinamento ci sono? Dove? Allora, diciamo che le norme consuetudinarie, che sono quelle che abbiamo descritto prima, che sono quelle che secondo i romani si fondano sull'usus, cioè sulla pratica costante, e sulla opinio iuris seu necessitatis, cioè la convinzione di obbedire ad una regola, nel nostro ordinamento, che è un ordinamento complesso, non hanno un particolare rilievo. Sono ammesse solo le consuetudini integrative, ovvero sia quelle interpretative, ovvero sia quelle che diciamo così si sostanziano nell'applicazione di una norma, integrano il disposto di una norma nella sua applicazione, e le consuetudini introduttive, e queste proprio, come diceva la signorina, occupano uno spazietto piccolo, sono quelle consuetudini che non hanno alle loro spalle una norma, ma siccome quella materia non è regolata, si applicano quelle norme lì. Non esiste nel nostro ordinamento, non esistono le consuetudini abrogative. Non è ammesso nel nostro ordinamento che una consuetudine possa abrogare una norma. Al massimo si può parlare di desuetudine. Allora, adesso non lo so più, fino a qualche anno fa esisteva una legge relativa all'igiene pubblica che disponeva che tutti i proprietari dei cavalli dovevano provvedere alla pulizia delle strade pubbliche rispetto allo sporco dei loro cavalli. È una norma che non credo sia stata abrogata, però è una norma desueta, perché non credo che ci siano più molte persone che vanno in giro a cavallo. Non vediamo persone con lo scopino in giro che tirano su i resti dei loro cavalli. La norma c'è, se uno avesse il cavallo e ci fosse l'invigile lo cuccherebbe, però è una norma che non produce, non è che ci sia una consuetudine abrogativa, è semplicemente una norma desueta. E adesso dobbiamo affrontare il punto grave, il primo punto importante. Fino adesso abbiamo visto una serie di nozioni, adesso dobbiamo affrontare un argomento che è piuttosto ponderoso sotto il profilo dell'importanza, che è quello della gerarchia delle fonti. Se esistono diverse fonti, atti di produzione normativa, cioè se esistono diverse fonti di produzione del diritto, ogni ordinamento può istituire un rapporto gerarchico tra i vari livelli di fonti. Nel nostro ordinamento, abbiamo detto un attimo fa, abbiamo le norme primarie, le norme superprimarie e le norme secondarie. Norme primarie, Costituzione, leggi di revisione costituzionale, leggi costituzionali. Norme primarie, leggi, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti CE leggi regionali, secondarie tutti gli altri regolamenti. Il fatto che esista una gerarchia tra queste fonti significa che la norma della fonte inferiore, che non può essere, che contravviene alla norma della fonte di livello superiore, non può essere applicata. Una legge che contravvenga alla Costituzione, cioè una legge incostituzionale, non può abrogare, cancellare il disposto della Costituzione. Un regolamento che contravvenga al disposto di una legge sarebbe anche lui illegittimo, ma non può abrogare il disposto della legge. Ok? Le norme di livello inferiore non possono mai contravvenire le norme di livello superiore, né possono incidere su di esse. E fin qui va tutto bene. E se poi una norma contravviene, una norma di livello inferiore contravviene a una norma di livello superiore, che cosa facciamo? Va bene, torniamo alla nostra regola. Come?
Se l'ordine adatto, poi andrà,
capo. Allora abbiamo impastatire la nostra costituzionalista, va bene, allora tutte le volte in cui una norma di livello inferiore, va bene, tutte le volte in cui una norma di livello inferiore contravviene una norma di livello superiore, la norma di livello inferiore non può essere disapplicata a nostra discrezione, ma chi si trovi leso dalla norma di livello inferiore deve impugnare quella norma davanti al giudice competente per farla dichiarare nulla o farla annullare. Quindi se un regolamento contravviene, se una norma di livello secondario contravviene ad una norma di livello primario, noi dovremmo andare dal giudice amministrativo e impugnare quel provvedimento per la norma di livello secondario, impugnarla come illegittima rispetto, non conforme rispetto ad una norma di livello. Il giudice farà la sua brava cognizione e alla fine del processo dichiarerà nulla o annullerà a seconda dei casi la norma di livello inferiore. Fintanto che quella norma esiste, noi siamo tenuti ad ottemperare a quella norma, ad obbedirle. Lo stesso accadrà per quel che riguarda una norma di livello primario. Dovremo impugnare quella norma secondo determinate modalità che vedremo davanti alla Corte Costituzionale, la quale dichiarerà quella norma costituzionalmente illegittima o, come si dice più con linguaggio corrente, incostituzionale. Ma fintanto che quella norma esiste, noi saremo tenuti ad obbedirla, a seguirla, ad ottemperare quella norma. Quindi, qualora quando ci sia una contraddizione, una non conformità tra una norma di livello inferiore e una norma di livello superiore, questa non conformità deve essere dichiarata secondo un apposito procedimento dall'organo competente. Se no, che cosa potrebbe succedere? Perché se no, rispetto allo stesso regolamento che contravviene ad una norma, io che sono più sgamato dico al vigile no, non lo applico perché non è conforme, la signorina che è meno sgamata, solo per ragioni d'età, perché io parlo di diritto ormai da 6.000 anni, la signorina che è meno sgamata di fronte al vigile che dice fai così, dice sì sì, pago la multa, va bene, ma a questo punto ci sarebbe un'assoluta confusione, quelli più furbi, quelli più sgamati, ognuno potrebbe fare quello che vuole, perché poi alla fine si confonderebbe anche il vigile. E allora, per evitare queste conseguenze, per evitare, perché il diritto è fondamentalmente certezza, è prevedibilità, è intersoggettività, è poterci muovere tutti su un piano che ci accomuna, per queste ragioni appunto la norma di livello inferiore che contravvenga la norma di livello superiore deve comunque essere applicata fin tanto che l'organo competente non la dichiara nulla o la annulla. E se invece la contraddittorietà tra norme sta tra norme dello stesso livello, si applica la norma più recente. Si applica la norma più recente, perché appunto si dice che la norma più recente abroga la norma anteriore, oppure se si tratta di una norma speciale, se c'è un rapporto di specialità, si applica a seconda dei casi la norma speciale o la norma generale a prescindere dalla loro successione nel tempo. Quindi in via generale si applica il criterio, quando ci troviamo di fronte a contraddizione tra norme, se la contraddizione sta tra norme di diverso livello, prevale la norma di livello superiore ma previo intervento dell'autorità competente. Per le norme appartenenti allo stesso livello, che stanno nello stesso livello, si applica la norma più recente o quella più speciale, si applica quindi un criterio cronologico, non il criterio gerarchico ma il criterio cronologico. Per quel che riguarda il nostro ordinamento dobbiamo fare due piccole specificazioni. Se la norma di livello regolamentare contravviene ad una norma di legge, noi dobbiamo impugnare quella norma regolamentare davanti al giudice ordinario, davanti al giudice amministrativo, scusate. Il giudice è così importante che sia l'organo competente a dichiarare nulla o annullabile quella norma, la norma non conforme, che il giudice ordinario non può annullare il regolamento, può al massimo disapplicarlo. Il regolamento rimane lì, solo che non lo applica nel mio caso. Ok? È chiaro? Non è chiaro. Perché non è chiaro? Allora, per delle ragioni che vedremo a suo tempo, noi abbiamo una duplice giurisdizione, una giurisdizione amministrativa e una giurisdizione ordinaria che si occupa di tutto, e una giurisdizione amministrativa che è una giurisdizione speciale che si occupa solo di determinati argomenti, di determinati temi, di determinati diritti o interessi legittimi. Se a ledere il nostro interesse è una norma regolamentare, se andiamo davanti al giudice amministrativo, il giudice amministrativo ha il potere di dichiarare nulla o di annullare quella norma. Il giudice ordinario, quello che è competente per tutto in via generale, non ha questo potere e si ritiene che quella norma non sia conforme, la norma di livello regolamentare non sia conforme ad una norma di livello legislativo, quello che può fare è non applicarla, cioè disapplicarla, nel caso che gli è proposto, se gli sta davanti. Quindi il potere di annullamento o di dichiarazione di nullità in questo caso sta solo al giudice amministrativo. Il giudice ordinario può, se ritiene che non ci sia la conformità, dire vabbè, non la applico, ma non può cancellarla. Ok? Altra ipotesi di disapplicazione, e anche questa è un'ipotesi sottile, è quella per la quale, è un'ipotesi sottile, io dico qual è l'ipotesi, poi vediamo chi mi dice il perché, è quella per la quale il giudice ordinario italiano, qualora una norma dell'ordinamento italiano contravvenga ad una norma regolamentare della Comunità Europea, può disapplicare la norma italiana. Quali sono i problemi che vengono in considerazione qua? Cosa dice la nostra costituzionalista? Ah, beh. No, l'ordinamento dice che il giudice ordinario può disapplicare la norma nazionale e applicare la norma europea. Quali sono i problemi che vengono tutti toccati quest'oggi, che vengono in ballo su questa faccenda qui?
L'Italia fa parte dell'Unione Europea.
Ecco, il nostro specialista di ordinamenti giuridici, va bene, lui è l'internazionalista del gruppo. Allora, ci troviamo di fronte a due ordinamenti giuridici, l'ordinamento giuridico europeo, che è un ordinamento internazionale, e l'ordinamento giuridico italiano, che è un ordinamento nazionale. Il titolare della sovranità non è l'ordinamento giuridico europeo, è l'ordinamento giuridico italiano, che su base pattizia si è messo insieme ad altri stati e gestisce in comune con questi altri stati degli affari che ritiene di gestire in comune. Attraverso che cosa? Attraverso delle norme che si chiamano regolamenti. L'ordinamento italiano potrebbe, dice, quelle norme sono di un altro ordinamento, a me che mi importa, io applico le mie. Invece no. Da quando i rapporti tra gli stati che fanno parte della Comunità Europea, dell'Unione Europea, sono diventati più stretti, e vedremo poi a suo tempo come, il regolamento della Comunità Europea può, a discrezione del giudice ordinario, prevalere sull'ordinamento, sulla norma del nostro ordinamento. Quindi ci troviamo di fronte ad un'ipotesi di dove il principio che gioca non è né quello di gerarchia, né quello cronologico, ma un criterio di competenza. Siccome questa materia spetta alla Comunità Europea, alla Unione Europea, e siccome l'Unione Europea ha posto delle norme in questa materia, il nostro ordinamento dice va bene, si applicano le norme della Comunità Europea. Dica. No, allora, le norme, questione che affronteremo quando diremo qualche cosa sull'Unione Europea, le norme europee sono di due tipi, adesso lo dico così alla grossa, le norme europee sono o direttive o regolamenti, le direttive sono dirette agli Stati e ti dicono tu Stato devi organizzare così questa materia. Voi che studiate economia e probabilmente il diritto commerciale studierete abbondantemente le società commerciali, vedrete che l'ordinamento civilistico nostro delle società commerciali ha subito delle profonde modificazioni a causa di una serie di direttive europee che il nostro legislatore ha dovuto recepire perché diventassero obbligatorie anche da noi. I regolamenti invece, quindi i destinatari delle direttive, sono gli Stati che poi devono adeguare l'ordinamento loro. I regolamenti invece, siccome hanno una disciplina più ampia e più dettagliata, i regolamenti si applicano direttamente negli Stati membri della Comunità Europea, secondo le modalità che avevo detto un attimo fa. Quindi in questo caso, non criterio gerarchico, non criterio cronologico, ma criterio di competenza, che è un criterio che viene fuori anche con riferimento alle leggi regionali, perché come vedremo quando prenderemo in considerazione l'articolo 117 della Costituzione, ci sono delle materie che spettano esclusivamente allo Stato, delle materie che spettano esclusivamente alla Regione, e quindi in questo secondo caso, la norma della Regione che contravvenga alla norma dello Stato prevale sulla norma dello Stato, perché la potestà legislativa in quell'ambito spetta solo alla Regione. Quindi anche in questo caso ci aiuta a risolvere il conflitto tra norme, non il principio di gerarchia, non il principio cronologico, ma il principio di competenza. Ok? Oh, poi c'è, sempre con riferimento agli ordinamenti giuridici, un ultimo problema particolarmente grave, perché è un problema sul quale si confondono tutti, che è il problema delle fonti indirette. Stiamo parlando di fonti di produzione del diritto, in che cosa consiste una fonte indiretta? La fonte indiretta è quella fonte che produce i suoi effetti in un ordinamento, ma non è posta in essere da organi di quell'ordinamento. Se volete avere un esempio di fonte indiretta, basta che voi pigliate le preleggi che trovate nei vostri codici costituzionali o davanti ad un codice civile, o nelle premesse al codice civile. Le preleggi contengono le norme di diritto internazionale privato, cioè dicono qual è, in una serie di casi specifici, dicono qual è la regola che si deve applicare in Italia per risolvere un caso che coinvolge anche un cittadino straniero. Ad esempio, dicono le preleggi, la maggiore età è disciplinata dal diritto dello Stato cui appartiene quel cittadino. Quindi, se in uno Stato la maggiore età viene attribuita a 35 anni, dico così per dire, non so se ci esistano stati di questo genere, il cittadino di quello Stato che dovesse compiere un negozio in Italia per il quale è necessaria la maggiore età, non potrebbe compierlo perché bisogna aspettare il 35esimo anno d'età perché lui diventi maggiorenne. Se invece la maggiore età si acquistasse in un altro Stato a 16 anni, il cittadino di quello Stato che abbia compiuto 16 anni potrebbe compiere quel negozio giuridico anche se in Italia, anche se qui da noi sono previsti 18. Perché? Perché le preleggi rinviano alla legge di appartenenza del cittadino. Questa è un'ipotesi di fonte indiretta, perché uno status personale, la maggiore età, viene regolato non da una norma del nostro ordinamento, ma da una norma di un altro ordinamento. Si ha un'ipotesi di rinvio. In questo caso si parla di fonti indirette. Il rinvio può essere, come si dice, ricettizio o non ricettizio. Il rinvio che abbiamo visto adesso, la maggiore età è disciplinata dalla legge dello Stato di appartenenza, è un rinvio ricettizio, perché qualsiasi cosa dica quella legge dello Stato, è un rinvio non ricettizio, scusate, perché qualsiasi cosa dica la legge di quello Stato per noi va bene, che dica 16 anni, che dica 35, per noi va bene. Il rinvio non ricettizio, il rinvio non ricettizio si ha quando l'ordinamento fa propria quella regola dell'altro ordinamento. Allora, il rinvio che abbiamo detto prima, quello della maggiore età, è un rinvio non ricettizio. Può invece avvenire che deve essere distinto dal rinvio ricettizio. In che cosa consiste il rinvio ricettizio? Consiste nel fatto che un ordinamento, il nostro ordinamento, si appropria della regola di un altro Stato, ma quella regola lì. Per cui, se noi diciamo, nel caso di rinvio non ricettizio, cioè nella prima ipotesi, se in quello Stato oggi la maggiorità si acquista 18 anni, domani la si acquista 25, tra 3 settimane la si acquista 46, per noi va bene il 18, il 25 e il 46, a seconda del momento in cui ci troviamo. Se invece diciamo che la maggiorità in Italia si acquista come in Inghilterra oggi, rinviamo alla regola inglese per l'acquisto della maggiore età, alla regola vigente il 26 settembre 2007, allora vuol dire che noi blocchiamo la nostra norma, e qui il rinvio è ricettizio, perché facciamo propria quella norma lì. Se dopo domani l'Inghilterra cambia la maggiore età, noi no, la manteniamo sempre a quel livello. Quindi la differenza tra rinvio ricettizio e rinvio non ricettizio sta nel fatto che nel primo caso qualsiasi cosa ci dica lo Stato straniero va bene, nel secondo caso invece occorre proprio, bisogna applicare proprio quella norma lì e non un'altra. Ok? Allora, adesso potrei dire una cosa di quelle clamorose, che però dirò tra un attimo solo. Tutte quelle che abbiamo visto, poi ve lo dico qual è la cosa clamorosa, tutte quelle che abbiamo visto fino adesso sono le fonti di produzione del diritto. Quindi quando voi vedete la Gazzetta Ufficiale è una fonte di produzione del diritto? Eh? La Gazzetta Ufficiale non è una fonte di produzione del diritto. La fonte di produzione del diritto è la legge, quella legge lì che noi non tocchiamo, ma c'è il regolamento, il decreto legislativo, eccetera. La Gazzetta Ufficiale è, come tutte le altre fonti di informazione, sono fonti di cognizione del diritto. Sono gli strumenti attraverso i quali noi veniamo a conoscenza del diritto. Dobbiamo sempre stare attenti a fare questa distinzione, perché se la Gazzetta Ufficiale riporta male il testo di una legge, noi che cosa dobbiamo fare? A quale norma dobbiamo obbedire? A quella che sta sulla Gazzetta Ufficiale fonte di cognizione o alla norma in sé fonte di produzione? Alla fonte di produzione, ed è per questo che bisogna sempre distinguere tra fonte di produzione e fonte di cognizione. La fonte di cognizione, ci possono essere 10.000 fonti di cognizione. Questo libricino qui è una compilazione privata che raccoglie delle norme. È una fonte di cognizione che non ha nessun significato, se non quello di mettere insieme un certo numero di norme e di consentire a tutti di averle in tasca nel caso in cui ne abbiamo bisogno. Poi ci sono delle fonti di cognizione del diritto che invece sono giuridicamente rilevanti perché sono la fonte ufficiale di cognizione del diritto. Se c'è un contrasto tra quello che sta scritto qui e la Gazzetta Ufficiale, prevale la Gazzetta Ufficiale. Poi dovremo andare a verificare anche la Gazzetta Ufficiale e vedremo a suo tempo come. Quindi, tra le fonti di cognizione del diritto, che sono tutte quelle che ci consentono di venire a conoscenza di una norma, dobbiamo distinguere le fonti ufficiali di cognizione, perché il diritto contenuto in quelle fonti è il diritto fino a prova contraria. E da noi le fonti ufficiali di cognizione sono la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i bollettini ufficiali delle regioni, la Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, GURI, BUR, GUCE, e la raccolta delle leggi e dei decreti che tiene il Ministro di Grazia e Giustizia. Le altre fonti ufficiali di cognizione noi non ne abbiamo.